Sherwood Festival 2023. Le interviste dalla foresta.
Siamo qui con il Calibro 35 nel retroparco di Sherwood Festival. Salve a tutti, come state?
Ciao, molto molto bene, felicissimi di essere di nuovo qua.
Bene, ma dove eravamo rimasti? Non so se sapete, ma per noi di Sherwood il concerto di marzo 2020 è stato l'ultimo prima della pandemia, quello al CSO Pedro a Padova. Però nel frattempo voi avete fatto tantissime cose, non vi siete mai fermati. Avete pubblicato due album in onore di Ennio Morricone, avete composto la colonna sonora di Blanca, che ha fatto campione di incassi su Rai 1, e a fine maggio avete pubblicato il nuovo album Nouvelle Aventure. Io volevo chiedervi come prima domanda come riuscite effettivamente a combaciare sia i progetti collettivi che vi riguardano come band, sia i vostri singoli progetti, cioè come siete riusciti a fare tutte queste cose e a produrre allo stesso tempo uno dei migliori album italiani del 2023.
Innanzitutto grazie mille, e proprio oggi ricordavamo l'ultimo concerto che abbiamo fatto al Pedro, perché anche per noi quello è stato un tour in cui che abbiamo proprio vissuto, ognuno di noi ha i ricordi della pandemia, ovviamente, i ricordi dell'inizio della pandemia, bla bla bla, però anche noi l'abbiamo vissuto vedendo l'onda che stava arrivando dietro. Ricordo le discussioni anche noi in furgone, cosa fare, cosa non fare, cosa succede, cosa non succede, weekend dopo weekend a vedere e arrivare a... E infatti è un tour che abbiamo dovuto sospendere neanche a metà. Il concetto di dove eravamo rimasti infatti è proprio quello, perché la nostra reazione automatica alla pandemia è stata comunque non fermarci, un po' caratterialmente. Ci siamo messi in studio, abbiamo fatto il disco di Morricone, cioè poi è mancato Morricone, e abbiamo avuto un po' la fortuna che durante le varie chiusure eravamo musica compatibile con alcune delle restrizioni che c'erano, perché puoi immaginarti più o meno facilmente un concerto di Calibro con un pubblico seduto, facendo una scaletta apposta, eccetera. Calibro non devono fare l'unplugged per andare in acustico. Noi possiamo declinare la nostra musica in modo da essere fruita da seduti. E poi è arrivata Blanca, arrivate le colonne sonore, e ad un certo punto l'anno scorso ci siamo proprio resi conto: aspetta un po', ma noi non ci siamo mai fermati, ma è da tantissimo che non rifacciamo la musica nostra come la conosciamo, in quartetto, i concerti in quartetto, un disco in quartetto, ed è quello che abbiamo fatto quest'anno. Quest'anno abbiamo detto ok, e se torniamo a fare i Calibro come li conoscevamo? E per noi è stato molto bello, è stato come, ora vado su un filosofico da cioè, un ritrovare se stessi.
E infatti ho letto su tanti giornali, magari anche la recensione del vostro nuovo album, che si parlava di una sorta di ritorno alle origini, anche se io dal vostro disco ho sentito anche tanta innovazione. Volevo togliermi subito un dubbio su una vostra traccia, che è Ottofante. Ad esempio, io ho trovato un riff che mi ricorda vagamente, non so se volete confermarmi, le battle rap. Non so, forse rende più a livello onomatopeo il naranana, non so se volete confermare. E tra l'altro volevo chiedervi, ma nelle vostre 10 tracce possiamo trovare anche altri riferimenti, altri cameo di questo stile?
Non so, questo è bello perché poi ognuno ci trova dentro un po' quello che vuole, no? Nel senso che poi la musica strumentale si presta a essere trasversale, eccetera. Quel pezzo là sicuramente è parecchio, come dire, tra virgolette, ispirato un po' a quel mondo lì. Non credo che ci sono dentro, cioè, un altro pezzo che è un po' dichiaratamente, come dire, mutuato. Ne vuoi parlare tu?
C'è Straordinaire, che è un po' un omaggio a un brano di Gong che si chiama Master Builder, e poi un altro che Bolero, che è un omaggio a un pezzo di Small Faces, però sono casuali questi collegamenti. E vabbè, ci sta, insomma, è stato anche un po' un restituire alcuni, probabilmente per ciascuno di noi, alcune anche forme nostre mentali di relazione con gli ascolti precedenti, insomma. Tommy comunque anche di noi è quello che viene in assoluto più dalla scena rap, e Ottofante, che tra l'altro è qua, c'era qua, è una sua idea, insomma, per cui insomma ci sta.
È proprio una citazione, cioè quella lì è per me una citazione di Simon Says, che è un pezzo di Pharoah Monch che mi piace tantissimo e che mi piaceva tantissimo fin da quando ero ragazzino, ed è proprio ad un certo punto quando stavamo pensando a ok, andiamo a registrare un disco, che musica facciamo, che pezzi facciamo, è proprio ok, ma se ci appropriamo, perché anche quello è un pezzo di Pharoah Monch, ma è un pezzo che Pharoah Monch ha campionato a sua volta, e per cui il gioco era anche un po' ok, appropriamoci anche noi di un campione, ma da quest'altro lato, cioè se lo risuoniamo, se lo rigurgitiamo, e cosa ne viene fuori.
E un'altra curiosità, visto che comunque a differenza di altri siete una band strumentale, e è facile magari dare un nome a una traccia quando hai un testo o una lirica da cui prendere spunto, qual è il vostro processo per individuare il titolo?
Ma sai che non so se sono... non sono d'accordo su questo. A volte i titoli delle canzoni sono più complessi, secondo me, da abbinare, perché essendo una canzone fatta di un testo, ha tanto significato la canzone in sé, e trovare un sunto molto breve su un titolo a volte fa molta fatica. Io conosco miei amici che scrivono canzoni che fanno una fatica boia a trovare i titoli, perché devi giocare su insomma, dove deve stare il titolo, cioè se parla in anticipo della canzone, seppure invece ti dà un'immagine completamente differente rispetto al testo. Invece un brano strumentale è un gioco molto più semplice, secondo me. A volte i titoli vengono in parallelo, ma dopo poco, a volte anche dalla composizione stessa. Working title in alcuni casi sono rimasti per tanto tempo, però poi sui titoli ce la risolviamo abbastanza presto. Poi anche una fase divertente, devo dire. Mi ricordo anche il periodo di Space in cui abbiamo spulciato una valanga di Urania. Perché era quello, il disco era tutto a tema fantascientifico, per cui mi ricordo proprio un sacco di spunti presi da là. In questo caso specifico, visto che si parla anche di viaggi immaginari, ma il legame è anche con la letteratura di fine 800, quella proto-fantascientifica oppure positivista, diciamo così, c'era sbizzarrirsi, cioè c'era una valanga di spunti interessanti. Ad esempio, Mon Pracem è saltato fuori perché banalmente, cioè, parlando di quel periodo storico, non potevamo non citare Salgari. E Salgari, insomma, Mon Pracem te lo chiama all'istante, senza farti tanti giri di parole. Poi la musica è perfetta, però probabilmente questa cosa ce l'abbiamo anche un po' di formamenti dal cinema. Perché un'altra cosa che si impara tantissimo nel cinema, visto che spesso fai, in particolare in Blanca, dove ci sono magari, non so, 100 minuti di musica su 100 minuti di girato, i brani sono tantissimi e ti devi ingegnare su trovare i titoli che non siano però stupidi, che siano di facile, anche come dire, per noi di facile ripresa, se no non ci perdiamo anche noi nel marasma completo, ma che siano in qualche maniera attinenti anche alla scena stessa. Per cui su questo ormai siamo diventati proprio bravi, e quindi probabilmente per noi ormai è naturale anche abbinare questa cosa quando facciamo i dischi to cure, insomma, ecco. Addirittura la seconda stagione che stiamo facendo è tutto un giocare sui titoli dei pezzi precedenti, schivando il brano che già chiamavamo in questa maniera, però chiamiamolo in maniera un po' diversa partendo da lì, ma non tradendo la scena. Per cui in realtà, insomma, noi non siamo bravi sui testi, ma siamo bravi sui titoli. Questo lo posso dire. I Calibri 35 non scrivono testi, ma sono bravi sui titoli, insomma.
È molto interessante, riprendendo un po' quel che dicevi, tracce e fantascienza. Parto da una situazione di Sherwood Festival. Nelle ultime settimane ci sono venuti a trovare tanti band che vengono da Milano, i Baustelle, ma anche Mischeta, vabbè, faccio dei paragoni assolutamente voli pindarici, però tutti accomunati dal fatto che fanno pezzi che riguardano Milano. Voi lo fate però in maniera fantascientifica, a Milano nel XX secolo. Ecco, ci spiegate un po' anche l'esigenza di partire da Milano?
Beh, Milano per noi un po' da sempre nell'immaginario dei polizieschi è sempre stata una cosa che fa parte di quel tipo di immaginario, un po' perché era una città da sempre stata la più europea, no? D'Italia, e quindi si prestava a traffici internazionali, a trame di questo tipo, di scambi. E in più ci abbiamo basato, cioè noi ci siamo incontrati in uno studio che adesso è lo studio di Tommy, che all'epoca non era uno studio che avevamo preso a noleggio, diciamo così, e che è nel quartiere Boisa, dove uno dei primi pezzi che abbiamo fatto è proprio, abbiamo un po' intitolato al quartiere anche per questo, quindi c'è sempre, è il nostro quartier generale Milano, nonostante adesso siamo, ci viviamo solo in due, ma insomma gravitiamo intorno a Milano da sempre. E poi appunto è un tipo di città che non so, ci siamo sempre sentiti addosso per 2000 motivi, non solo quello geografico, ecco, non solo il fatto che ci viviamo, ecco, questo.
Okay. Questa è la vostra seconda.
Lui vive a Torino, adesso vorrebbe tornare.
Lo so.
Non ce la fa più, ha detto. Vuole tornare a Milano, lo posso dire? No, perché gli manca la Milano.
Fategli un appello di ritornare a Milano.
Intanto io ho vissuto 4 anni a Padova, dico, ecco, insomma, io ho un legame con questa città, lo dico sempre ogni volta che vengo qua, perché in realtà io mi sono trovato da Dio. Mi è piaciuta un sacco questa città qua. E voi, sì, no, voglio tornare a Milano, ma vabbè, Milano, ma adesso non ne frega niente a voi. Però comunque è una città semplicemente che ha un crocevia di lavoro, di attività, di relazioni cioè, per me è centrale ancora adesso. Torino è una città con delle caratteristiche importanti, ma è leggermente periferica, va banalmente anche nei viaggi, insomma, però non è questo l'argomento principale. Però in particolare la Milano del XX secolo che compare nel disco è una citazione a sua volta di un libro importantissimo di Jules Vernet, che è La Parigi dell'anno 2000, che è un libro, in realtà fu scoperto negli anni, se non sbaglio, gli anni 30 del Novecento, perché è un manoscritto che sparì, e lo ritrovarono molto tempo dopo, ed è una bellissima fotografia di quello che si può immaginare Parigi, uno vissuto alla fine dell'Ottocento, la Parigi del 2000 però. E noi abbiamo traslato questa immagine, così, questo racconto ipotetico a Milano. Infatti nella cover del disco c'è la Torre Velasca, leggermente spostata, sembra Fritz Lang, insomma, cioè è una torre, è un immaginario di fantascienza come poteva essere ipotizzato da uno scrittore del fine 800, però applicata a Milano, ed era un gioco anche questo, insomma.
E questa, se non sbaglio, è la seconda data nel tour italiano. Ieri avete fatto Bergamo, però avete cominciato dal Primavera Sound. Questa è una cosa, chiaramente voi siete una band che io definisco non a vocazione internazionale, ma internazionale. Come sta andando, come è andata anche la risposta all'estero, e magari se riuscite anche a definirci un po' i pubblici, cioè l'Italia, l'estero, com'è la differenza?
Allora, sì, Calibre in realtà nasce con questa vocazione internazionale, ma e nasce anche per la vocazione internazionale. Calibre nasce con l'idea di, ma abbiamo una musica di cui sentirci proprio fieri quando andiamo all'estero, che non sia l'opera o che non sia parte della musica classica. E infatti, se ci pensiamo, poi negli ultimi anni in realtà è cambiato molto. L'Italia all'estero è nota anche per Maneskin da una parte e i Medusa dall'altra, che sono assolutamente successi internazionali che non si possono negare. Però ciò detto, Calibro nasce proprio per quello, poi andare all'estero facendo musica italiana. E anzi, proprio i due esempi che ho fatto sono interessanti perché hanno un successo all'estero enorme, ma non riconosciuto perché loro siano italiani. Fanno dei generi che non hanno nel DNA il fatto di esserlo. Noi invece era un po', nasceva anche un po' da questa sfida post-giovanile, diciamo così. Questa cosa è rimasta, non è facile perché girare, perché l'estero, come siamo abituati sempre a dire, non è unico, non esiste un'Italia e un estero, esiste un'Italia e 100 esteri, tutti diversi e tutti con le loro dinamiche molto 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 diverse. Noi abbiamo avuto la fortuna e anche la bravura di iniziare così e di continuare a coltivarlo, cosa che a volte si fa anche un po' fatica a, anche, non so, anche solo a crederci o a rendersene conto. Proprio oggi è uscito, stamattina parlavamo in furgone di è uscito il disco di una delle nostre band preferite con cui abbiamo condiviso il palco, eccetera, lo annunciano su Instagram, facciamo un commento e ci rispondono, è un grande onore che voi ci facciate questo commento.
Cosa? Ora devi dirci la band.
Heliocentrics di Londra. E per cui per noi ancora, almeno io vivo queste cose comunque ancora con un bel po' di incredulità. Ed è molto bello perché facendo la musica che facciamo, che quindi è una musica che in gran parte è scollegata dal criterio del successo, fare successo commerciale, eccetera, ma che agogna a il essere autosufficienti per portarla in giro, cioè quindi ha una vocazione assolutamente artistica, molto bello poi perché vedi riconosciuto quello che fai per quello che è, non per successi numerici. Infatti quest'estate siamo partiti col Primavera in Ciudad, che sono gli eventi in città del Primavera Sound, prima a Barcellona, poi a Madrid. Andremo a Parade, che è un festival organizzato più o meno dallo stesso giro di quelli del Primavera Sound in Portogallo, sopra Porto, e poi in Polonia, in un festival molto bello dove ci sono un sacco di artisti, che anzi proprio ora abbiamo anche riniziato a girare in Europa e quindi troviamo in questi eventi della musica che abbiamo scoperto negli ultimi anni in cui non si poteva girare, tipo Gaye Suakyol, che è una cantante turca molto brava che suona nel nostro stesso giorno in Polonia. È molto bello.
E a proposito di successo commerciale, un po' lo citavi, voi fate parte di Record Kicks, che è un'etichetta comunque indipendente. E una delle domande che facciamo a tutti gli artisti che si esibiscono sul nostro palco è proprio quella sull'indipendenza. Io so che siete stati corteggiati anche da varie major. Cosa gli avete risposto? Perché siete rimasti sempre qui?
No, noi gli abbiamo risposto sì, grazie, perché noi l'ultimo disco è Universal, quindi gli abbiamo proprio detto sì. No, ma in realtà questa Virgin, che è una divisione, in realtà, guarda, noi abbiamo proprio imparato sulla nostra pelle che il percorso indipendente, noi siamo nati che ce le siamo sempre un po' fatte da soli, da tutti i punti di vista, perché siamo comunque cinque entità con delle skill molto diverse e molto compatibili, no? Quindi abbiamo sempre, c'era chi suonava, chi i dischi poi li registrava e li confezionava, e poi insieme c'era tutto il resto, che capire, farli, venderli, come li comunichiamo, i social, tutto questo. Ci siamo un po' cresciuti e abbiamo capito che con delle realtà più grandi, se ti riesci, anche dopo l'esperienza con Record Kicks, che è tuttora fondamentale perché ancora abbiamo un sacco di cose in ballo con lui, eccetera, però abbiamo imparato che da entità più grandi puoi avere dei pezzetti che possono aiutarti a realizzare la tua visione in un certo modo, perché tanto l'idea un po' ormai veramente un po' antica, che arriva alla casa discografica, ti scopre a te talento e ti fa diventare, ti spara sul mercato e diventi un successo, soprattutto in Italia con un mercato che rispetto a quello mondiale è minuscolo, è una cosa che è difficile che esista. E quindi è molto più sano cercare di calarci un po' nel pratico e vedere ok, che cosa possiamo fare insieme. Ormai poi siamo tutti grandicelli con un po' di esperienza, quindi si siedi un po' al tavolo un po' con della gente che ha la tua età, che magari hai visto fare il percorso, quindi è proprio molto diverso. Cioè a Sanremo, che è l'evento più mainstream di tutti gli anni, ci rendiamo conto che conosciamo ormai quasi tutti quelli che ci lavorano, no? Quindi è un discorso molto in parallelo, cioè l'entità di questa major che arriva e o decide lei e ti fa fare le cose che non vuoi fare, è molto fuori da quello che conosciamo noi, ovviamente nel nostro caso. Noi facciamo proprio una mosca bianca, un gruppo strumentale che parla con una major di pezzi senza cantanti, cioè se ci pensi, sono dei partner, che anzi, insomma, voglio dire, mega grazie che su certe cose investano, no? Che ci danno la possibilità di avere dei binari un filo più oliati, ecco, diciamo così.
C'è anche
c'è da dire che Gareb 35, e questo per rispondere alla domanda che vi ho fatto all'inizio, appunto siamo anche un'equipe di lavoro estremamente diversificata, sia come gruppo sia anche come individui, perché copriamo in realtà alla fine un range abbastanza ampio di possibili applicazioni, insomma, che vanno dalla produzione, all'arrangiamento, all'esecuzione, alla session man, alla side band, cioè sostanzialmente per quello anche siamo un po' ubiqui da un certo punto di vista, cioè ci troviamo a fare una vita al limite dell'alternativa, dell'underground, in contesti internazionali magari in cui c'è una scena delle scene anche molto particolari, e poi magari andiamo a Sanremo con Corcomi, ma non sono contraddittorie, sono perché semplicemente abbiamo proprio tante possibili applicazioni tra tutti, insomma, perché poi oltre a Calibro ci abbiamo delle cose che facciamo che però servono spesso agli stessi Calibro 35 probabilmente per centrare l'idea, perché alcune cose sappiamo che non sono perfette per il combo Calibro 35, allora le spostiamo magari su altre cose, perché non è necessario in qualche maniera ingolfare e sovraccaricare anche l'informazione artistica che abbiamo tra di noi. Insomma, Calibro 35 ha un'identità molto forte, con molte possibili applicazioni, ma molto forte. E, per cui cioè, il dialogo anche con Major o con etichetta indipendente, nella stessa maniera, è un dialogo che dipende anche dalla persona che è avanti, più che altro. Cioè, per cui trovi la persona intelligente o stupida, quella è l'unica discriminante. Trovare anche un grande stupido nel mondo dell'alternativa e dell'indipendente, cosa che è capitata, insomma, o qualche persona estremamente illuminata nel mondo invece dove ci sono le grandi corporate, per cui insomma, ecco, noi su questo non siamo mai preclusi, insomma, siamo stati sempre molto aperti, ma mai chiuso prima, ecco. E penso che sarà sempre così, poi vediamo, magari rincoglioniamo, sai com'è, siamo alla soglia di quella fase d'età in cui cominciamo magari a rincoglionire, e spero che uno di noi, tra di noi, ci dica guarda che stai rincoglionendo, per cui anzi spero che ci facciamo avvertimento reciproco in questo.
Va bene, io vi ringrazierei per essere stati ai microfoni di Radio Sherwood e vi auguro un bellissimo live che ascolteremo con tanto interesse. Grazie mille,
grazie un sacco.
Sherwood Festival 2023. Le interviste dalla foresta.